Dal Vangelo secondo Matteo. Disse Gesù ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: «Ecco lo sposo, andategli incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: «Dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono». Le sagge risposero: «No, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevele». Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Tardi arrivarono anche le altre vergini, incominciarono a dire: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose: «In verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora». Parola del Signore. Abbiamo ascoltato tante volte questa parabola, chissà quante spiegazioni avete ricevuto, che cosa significa preparare l'olio, tenere le lampade accese. Questa sera però ho sentito che dovevo sottolineare prima di tutto una cosa, e cioè mettiamoci in questo momento nei panni di queste vergini, che sono divise in due categorie. 5 appartengono alla categoria delle persone sagge e 5 alla categoria delle persone stolte. Ma nel momento fattuale dell'avvenimento, io immagino che anche le stolte pensavano di essere intelligenti. Pure nel momento concreto in cui il fatto si è svolto, si stava svolgendo, forse nessuna delle 10 sapeva di essere stolta o saggia. Ognuno ha vissuto seguendo l'impulso di quello che la propria natura la conduceva a fare. E hanno scoperto di essere sagge o stolte alla fine. Cioè, io penso che ognuno di voi pensa di essere intelligente. Ognuno di voi è convinto di sapere esattamente quello che è giusto, no? Quello che deve accadere. Ognuno di voi addirittura non solo convinto, ma addirittura chiede che Dio realizzi il proprio progetto, quello che è bene per noi. Difficile che ognuno di noi si senta e si autopercepisca come una persona che cammina nel buio, così, con una piccola appunto lampada, una piccola fiammella, timoroso che questa fiammella si spenga. Io quando avevo 35 anni, quando sono andato in convento, non avevo la percezione della pochezza della mia conoscenza, della comprensione di me stesso, di quanto è limitatissima la luce della nostra intelligenza. Non immaginavo nemmeno. Alcuni commentatori sottolineano che l'olio siano le buone opere, la lampada, la luce e la fede, e l'olio sono le buone opere che bisogna realizzare mentre siamo in vita in attesa dell'incontro. E sicuramente questa è una sapienza che viene insegnata dalla parabola, Ma io penso che c'è ancora una sapienza più grande dentro, ed è nella conclusione: vegliate perché non sapete né il giorno né l'ora. Io credo che la vera sapienza, prima ancora delle opere da compiere o da non compiere, prima ancora dell'olio da comprare o da non comprare, consista nel questo: di essere sempre pronti, di essere vigilanti, di non dare per scontato niente, di non addormentarsi per strada. Vegliate dunque perché non sapete né il giorno né l'ora. E nessuno di noi sa quando incontrerà il Signore. E quindi ogni giorno dobbiamo cercare, per quello che ci è possibile, di essere pronti a questo incontro. Certo, più il tempo passa e più noi ci esercitiamo a preparare questo incontro, e più sicuramente saremo pronti, ma questo però non dipende da noi. Ecco, quindi il primo insegnamento è quello di avere una chiara comprensione della nostra realtà. Certo, noi diamo per scontato, per un istinto di autodifesa, abbiamo bisogno di proteggerci psicologicamente. Non possiamo vivere sempre col terrore o l'angoscia che oggi è l'ultimo giorno, no? Quindi come ci proteggiamo? Non ci pensiamo. Cioè inconsciamente diamo per scontato che abbiamo ancora tanto tempo davanti. Però quello che è successo ieri a Bologna, erano pronti? Non erano pronti? Pensavano, quando sono partiti in macchina per andare in vacanza, che sarebbe stato il loro ultimo viaggio? Questa è la vita reale. Quindi non dobbiamo né essere terrorizzati, succubi o schiavi di un evento tragico che ci può accadere, ma nemmeno dobbiamo essere così dei faciloni, continuando a rimandare le scelte radicali della nostra vita, continuando a rimandare e a pensare di avere tempo, come un po' quando dobbiamo fare la dieta, no? Poi dopo le vacanze comincio, poi c'è una festa, non è che devo andare alla festa, poi comincio dopo. Quando a questa Edith Stein sono andati a prenderla, nessuno pensava in quel monastero che sarebbe accaduto quel fatto. Magari pensavano di essere protette proprio dalle mura del monastero, del luogo sacro. Nessuno poteva immaginare che ci sarebbero state delle persone che avrebbero osato anche violare quelle mura. Quindi dobbiamo vivere nella realtà, dobbiamo essere bene incarnati, dobbiamo agire, non dobbiamo farci condizionare dal fatto che oggi potrebbe essere l'ultima giornata, ma dobbiamo anche realisticamente sapere che comunque stiamo camminando verso quella meta che può arrivare in qualsiasi momento. E non importa quanti anni abbiamo, siamo giovani o vecchi. Quindi io penso che la libertà dei figli di Dio sia questa. Ogni giorno io mi alzo e che cosa faccio? So di avere davanti a me quella giornata da vivere. E allora la vivo come? Cercando di essere unito al Signore, di non perdermi dietro pensieri, progetti, fantasie, vizi, passioni. Cerco di, per quello che posso, avanzare verso Gesù, di fare tesoro di quel tempo che il Signore mi dona, di non sprecarlo, di non sciuparlo. La prima lettura ci dice che se noi desideriamo con tutto il cuore cercare il Signore, se noi siamo disponibili a cercare il Signore, allora Lui ci condurrà nel deserto. Cioè farà in modo che noi possiamo avere la capacità, la possibilità di entrare in dialogo con Lui. Perché questo è il deserto, il luogo dove non c'è nessuno appiglio, non c'è nessun sostegno. Nel deserto non ci sono risorse, non c'è acqua, non ci sono strade, non ci sono case, non ci sono alberi, non c'è niente. Questo che cosa vuol dire spiritualmente? Che per incontrare veramente il Signore dobbiamo toglierci tutti i sostegni che cerchiamo faticosamente di costruirci. Capite che qui i peccati non c'entrano niente. La vita morale non c'entra niente in questa pagina. Qui in questa pagina si parla di un'attività che dobbiamo assecondare e che va al di là delle categorie del bene e del male, delle nostre categorie del bene e del male. Perché si parla di una situazione esistenziale in cui noi non abbiamo più nessun appiglio, né l'appiglio dell'amore, né l'appiglio dei soldi, nell'appiglio delle case, del successo, della protezione del futuro, della salute, niente, nessun appiglio, non c'è niente. L'unico appiglio è Dio, l'unico sostegno è Dio. Ma se Dio dice che l'unico modo possibile per vivere uniti a Lui è questo, non capisco perché, ma questa poveretta dovrebbe condurla nel deserto, no? Ti farò mia sposa per sempre. Ti farò mia sposa nel deserto, cioè non penso che il Signore a questa qui abbia voluto fare la sua sposa nel deserto e a un'altra nella prosperità. Mentre noi non pensiamo mai che può essere l'occasione d'oro preziosissima per cercare finalmente di costruire una relazione fondata di qualcosa di concreto. E il qualcosa di concreto è solo la fede. Noi, purtroppo, che cosa facciamo nella nostra vita? Cerchiamo continuamente di avere gli appigli, dei sostegni. E anche quando preghiamo, anche quando moltiplichiamo le preghiere, le messe, i pellegrinaggi, i rosari, voi fate un esame di coscienza, questa sera fatelo. L'oggetto principale delle mie preghiere qual è? Quando io mi metto in ginocchio davanti al Signore a pregare, che cosa chiedo prima di tutto? Io voglio un po' di pace, finalmente che in casa mia si vada tutti d'accordo, non ci siano malati, un po' di tregua, no? E Signore, perché se non ci dà un po' di sta tregua? È difficile che noi collaboriamo col Signore, dire, ma forse il Signore, chissà che qualcuno di noi, il Signore, non lo voglia introdurre come sua grazia straordinaria. Per un dono straordinario della sua grazia non la voglio condurre come questa vergine in un luogo di deserto affinché finalmente quest'anima si possa liberare da tutte le sue sovrastrutture, da tutte le sue illusioni. Ma capite che se noi non capiamo e non approfittiamo e se non accogliamo l'opportunità che il Signore ci dona, ma invece frignamo dalla mattina alla sera, cioè non è tanto fare la volontà di Dio o non fare la volontà di Dio, piacergli o non piacergli, il problema è nostro. Se Dio ci asseconda, rimaniamo sempre quelle persone immature, inconsistenti, legate ai piaceri sensibili, pensando che i piaceri sensibili e onesti siano il top della nostra realizzazione. Ma il top della nostra realizzazione non sono la soddisfazione dei nostri progetti, delle nostre tesi, dei nostri sogni. Il top per la nostra vita è vivere in comunione con Gesù. Avere la capacità di entrare consapevolmente nel deserto. Non che ce la dobbiamo andare a cercare noi, per forza, ma se riusciamo a capire che Lui ci sta conducendo dentro il deserto, allora ringraziamolo. Ringraziamolo, prima di tutto perché ci porta nel deserto, che è il luogo del vero incontro, e poi perché ci rende degni, ci giudica capaci di entrare e di superare le prove. Cioè, ha stima di noi, crede in noi, spera in noi, è convinto che ce la possiamo fare. I mistici insegnano che nel deserto si entra quando il Signore ci giudica capaci di poter reagire. Ma non che questa capacità vuol dire semplicità o facilità. È sempre faticoso, si suda, Bisogna attrezzarsi, diventarli di aree condizionate, perché si suda. Però il Signore ci rende capaci, e se ci rende capaci Lui, convinciamoci che anche noi siamo capaci. Vabbè, se il Signore pensa che io sia capace, allora io mi butto, sarò capace. Anche il Signore per risorgere ha dovuto passare attraverso il suo deserto, anche Gesù. Il rifiuto dei suoi concittadini, il rifiuto delle élite religiose, la derisione da parte degli scribi, l'incomprensione da parte dei suoi discepoli, il tradimento, la solitudine ai piedi della croce e la morte. La resurrezione è venuta dopo, è venuta dopo che è stato messo nella tomba. Mentre il centurione con la lancia voleva colpirlo, non è che il Signore gli ha bloccato la mano e ha detto: ma stavo scherzando, no? Volevo vedere se eri capace. No, è andato fino in fondo, fino dentro la tomba. Ma il Signore aveva fiducia, ha avuto anche lui il tentennamento, lo sbandamento, ha gridato anche lui. Quindi non è che dobbiamo essere dei supereroi, degli stoici impassibili. L'importante è però attraversare, lasciarsi attraversare la situazione, pensando che non sono un abbandono da parte di Dio, ma sono la possibilità di entrare in una vita diversa, in una vita autentica, in una vita vera, finalmente sgombra da sovrastrutture, da illusioni. Ecco, chiediamo tutto questo in questa Eucaristia, chiedendo al Signore: ma io come sono davanti a te? Secondo te, dov'è che devo mettere mano io? E chiediamo l'intercessione di Santa Teresa Benedetta, che ha saputo lasciarsi plasmare dal Signore. Pensate che lei era l'assistente di uno dei più grandi filosofi del secolo scorso. Lei ha lasciato tutto questo, Ha lasciato le vanità del mondo, la gloria del mondo, ha lasciato la sapienza nella propria intelligenza per abbracciare la sapienza della croce, la stoltezza della croce, come dice San Paolo, è sapienza di Dio.